29 settembre 1997, ore 12:20. Nicola. Mamma, in chiesa stamani la luce ti ha investita in pieno. Tu vacillavi, tanto forte la tua emozione, hai preso conoscenza come la tua persona in questo disegno veramente sconvolgente non sia solo di comparsa, ma di elemento attivo e responsabile. Finora ti sei defilata in un angolino appartato dove eri al riparo da critiche. I miei rimproveri però erano chiari e non ti lasciavano respiro. Nonostante questo, per la preziosità della tua presenza, tutto il cielo è sorto per proteggerti ed ogni mio atto era diretto a questo scopo. Oggi festa degli angeli e degli arcangeli e la verità ti ha colpito in pieno. Hai un figlio arcangelo, il tuo Nicola, a cui tu non prestavi neppure la minima attenzione. Il tuo piccolo Nicola, così lontano dal tuo spirito, che offertosi vittima per voi tutti, era arrivato ad un premio così grande. Eppure c'era la testimonianza di Gesù stesso. Nicola mi ha talmente imitato da diventare un altro Cristo, ecco perché l'ho elevato al di sopra degli angeli. C'era la testimonianza di papà, che nel suo messaggio dal cielo ti dice: Pippù mia, gioisci perché il nostro Nicola ha raggiunto una gloria così grande. Sì. Padre Raffaele fa parte di questo disegno che parte da tanto lontano, ma tu non volerne abbreviare i tempi. Sei piccola, mamma, sei piccolissima. A volte sono costretto ad affondare il bisturi nella tua carne, nel tuo spirito, ma c'è l'amore potente che a te mi lega perché tu possa raggiungere quella maturazione necessaria perché il frutto sia gradito al tuo Gesù che lo presenterà al Padre, che felice ti accoglierà tra le sue braccia. Mamma, tu pensi che io non soffra quando sono costretto ad essere duro con te? E così per padre Raffaele, che deve raggiungere quella pienezza nella santità per ricoprire quel posto a lui destinato da sempre in virtù di quella sua promessa antica. Mamma, il Papa, faro di luce per la Chiesa di oggi, ha testimoniato una verità così messa in ombra da tanta polvere accumulatasi sul meraviglioso vaso stracolmo di verità, vaso unico, non raro, che rappresenta la Chiesa di Cristo. Maria Santissima non poteva essere più del figlio ed anche lei ha subito l'umiliazione del sepolcro per risorgere come il figlio e come lui, a scendere al cielo nel suo corpo immacolato, tra i cori degli angeli, primizia di quello che saremo noi alla fine dei secoli. Mamma, il Papa non ha negato il dogma dell'Assunta proclamato nel 50, ma lo ha confermato. San Giovanni Rotondo, 2 ottobre 1997, ore 19:35. Maria Alessandra, sono tuo zio Nicola, ascoltami. La tua fedeltà al mio nome mi commuove ed eccomi a te nel momento in cui più mi reclami. Non hai accettato il consiglio di padre Raffaele che tramite mamma ti esortava a non chiuderti nell'attesa del ritorno di Fabio perché saresti rimasta prigioniera di un ricordo che ti avrebbe impedito di proiettarti nel futuro ed hai voluto il mio lume a cui sempre ti sei ispirata. In realtà, Mariuzza, quanto ti dice padre Raffaele è quello che io stesso desideravo dirti, ma chiarendoti vari passaggi che liberandoti da dubbi o presunte contraddizioni ti facciano accettare la realtà di oggi. La vita di ogni uomo è fatta di tappe e ognuna di esse segna un passo avanti in un cammino a volte sereno, a volte accidentato. Sconfitte e vittorie si susseguono ed incidono nel nostro stesso essere, formando il nostro carattere, la nostra personalità. Spesso attribuiamo a fattori contingenti avvenimenti calamitosi, ma quasi sempre siamo noi veri responsabili con la nostra libertà di scelta. Se noi attingiamo la forza in un Dio che ci è padre, allora la luce rischiara non solo il cammino già percorso, perché sappiamo trarne le conclusioni di un'esperienza già vissuta, ma si proietta nell'immediato futuro perché ci sia di guida sicura. Mariuzza, Fabio ti ha amato. Anche tu lo hai amato, ma ha scaricato su te le umiliazioni subite in un ambiente di lavoro così ostile e privo di amore. Ha scaricato su di te tutti gli sforzi, i sacrifici sopportati per quel titolo di studio che attribuiva la tua ambizione e i cui frutti si sono rivelati così illusori. Il suo amore originario si è trasformato in rifiuto dell'oggetto amato fino al punto di schiacciarlo. Cosa puoi sperare oramai da lui? Anche se guarirà, e questa deve essere la tua preghiera al Dio delle misericordie, la tua stessa presenza lo riporterebbe a rivivere le sue angosce passate. Quale adesso il pericolo per te? Crearti sensi di colpa che ti spingono ad un'attesa dolorosa che possono in un certo senso riscattare i medesimi. Ecco la necessità impellente di rivedere le motivazioni che ti spingevano ad agire in quel determinato modo. Spingere Fabio a riprendere lo studio, a sollevarlo dalla bulia e dal rifiuto che opponeva all'inizio, non era certo dettato dalla tua ambizione. Dagli il coraggio di cui aveva bisogno per intraprendere nel domani un posto di responsabilità nella famiglia a cui pensavate di arrivare. Era solo un desiderio sano e non privo di amore. E così la preoccupazione di tuo padre per aiutarlo a trovare un posto adeguato al suo titolo di studio non era certo privo di vero affetto per te e per colui che domani sarebbe diventato il tuo compagno. Sì, Maria Alessandra, ti dicevo che la nostra vita è fatta di vittorie e di sconfitte, ma se anche a volte abbiamo sbagliato, non bisogna mai fermarci a leccare le nostre ferite, ma andare sempre avanti, perché dopo la sconfitta c'è la vittoria, e così fino all'ultima fermata, dicendo sempre grazie Signore. Tu, Mariuzza, vorresti conoscere un po' più del tuo prossimo futuro. Distaccati da Fabio. Considera questo nuovo giovane come un amico a cui aprirti, ma solo come passaggio obbligato, e vai serena e veramente libera verso il vero amore che ti verrà incontro. I tempi sei tu a determinarli. Roma, 8 ottobre 1997, ore 5:38. Nicola, mamma, dovresti scrivere un opuscoletto per chiarire alcuni punti essenziali che permetteranno ai cultori dei miei libri una più chiara lettura di essi. Padre Raffaele, vieni presto, ti voglio bene. Roma, 10 ottobre 1997, ore 4:40. Nicola. Mamma, ti stai chiedendo quale sarà l'epilogo della crisi politica che stringe in una morsa la nostra Italia e quali gli sviluppi successivi che porteranno alla vittoria definitiva della nostra mamma celeste. Attraverso i miei messaggi tu hai seguito questo cammino che Maria Santissima portava avanti partendo proprio dall'Italia, nazione che pur con le sue continue contraddizioni si staglia su tutte le altre e diventa faro di luce per il mondo intero. Non a caso Dio l'ha voluta sede della Chiesa di Cristo e l'evolversi rapidissimo degli eventi che coinvolgono l'intero pianeta vedono quel vecchio pastore, Papa Wojtyla, che come Pietro Apostolo annunzia alle genti di oggi la lieta novella. Cristo è risorto. Ti avevo pure fatto presente come questo fosse tempo di cernita. Dividere l'olio dal grano, il bene dal male, il recuperabile dall'irriducibile, e così vedi la divisione tra le forze che prima compatte avanzano contro Dio, divise e lacerate, lottare in campi diversi. Tutto in grande fermento, mamma, la lotta è in atto non solo a livello di nazioni, ma nelle famiglie, nei singoli uomini. Il vecchio viene spazzato via, tutto si rinnova, le coscienze si ridestano, i morti risorgono. Le potenze cadono in frantumi come i campanili delle vecchie chiese, vanto dell'opera dell'uomo che non hanno saputo trasmettere l'amore per cui erano state costruite. E la Chiesa docente saprà essa stessa rinnovarsi al soffio innovatore dello Spirito o si attarderà ancora legata a principi stantii che ne tarpano le ali? È duro cambiare rotta quando ci siamo creati quel posticino di vedetta che diventa culla per i nostri sonni tranquilli. Ti ho sempre esortato a guardare con occhio vigile gli avvenimenti che si susseguono nel mondo e con particolare riferimento a quelli della nostra famiglia. A volte sembra che tutta l'impalcatura crolli, ma non è così, mamma. Come per le nazioni, così per la nostra famiglia, la mamma dolcissima vi protegge, vi illumina, vi guida, ed il tuo Nicola con papà e zio vi esortano a vivere nella gioia e nella fede, che è amore. Roma, 11 ottobre 1997, ore 3:40. Mia cara Minni, sono mamma Pina da Roma. Sono certa che mi vuoi sempre bene come io te ne voglio ed eccomi a te con il mio SOS. Ieri sera avevo preso la cassetta della tua testimonianza su Nicola che tu avevi registrato a Sabaudi e che tenevo tanto cara per la sua preziosità. Volendo farla sentire ad un'amica e gira, gira, non si sentiva più niente. Solo un accenno all'ultimo e poi neppure quello. Ho provato un dolore indescrivibile, come se qualcosa di intimamente mio mi fosse stato sottratto a viva forza. Ho pregato tanto Nicola, ma anche lui muto. Di lì a poco telefono a Flavio per chiedere qualcosa a Maria e gli esterno il mio dolore. E molto serenamente mi fa: «Che problema è? Telefona a Minni e ti rifarà la cassetta». Ho ascoltato il suo suggerimento ed eccomi a te. «Ma adesso parlami di te, dei tuoi problemi, dei tuoi figli. Mi fa piacere sentire di te». Sono talmente presa anche io da mille problemi, ma è un imperativo andare avanti, sempre avanti, mentre Maria Santissima lavora per trarci dai guai. Un affettuosissimo abbraccio, tua Pina. Roma, 11 ottobre 1997, ore 3:50. Nicola. Ho sentito la tua implorazione di aiuto per la testimonianza di Minni che si era azzerata. È un'altra realtà che mi causa dolore. Minnie ha azzerato tutto il mio amore, tutto il mio aiuto così evidente che l'ha seguita in maniera tangibile, sottraendola a pericoli gravissimi e, quel che è peggio, è tornata a giocare con i tarocchi. Che valore poteva avere una testimonianza fatta in un'epoca che oggi rinnega? Purtroppo, mamma, quando i vostri errori o la crudeltà del mondo che vi circonda vi spingono ai vicoli ciechi, allora scaricate la colpa proprio su di noi che di tutto ci serviamo per venirvi in aiuto. Allora dimenticate i benefici ricevuti che pure avevate testimoniato coscientemente e vi allontanate da noi che siamo sempre la vostra unica salvezza. Anche la lettera che ti ho spinto a scriverle è un tentativo per riallacciare un rapporto con quell'anima che mi è tanto cara. Grazie, mamma. Ora vai a pregare anche per lei. Roma, 14 ottobre 1997, ore 2:36. L'evolversi non certo positivo degli avvenimenti che si susseguono, non solo a livello mondiale, ma nel nostro stesso paese, ti colpiscono maggiormente perché ne registri la realtà attraverso immagini televisive. Il tuo cuore è triste, terribilmente triste. Senti la tristezza e la sofferenza di padre Raffaele, ne soffri, ma hai timore di accostarti a lui e come se a volte qualcosa si erge per dividervi. Non è il timore di possibili sventure che potrebbero coinvolgervi, perché il vostro spirito è proiettato più che mai verso una luce che sempre più vi attira, che vi sollecita ad andare avanti. Non è la mia stessa persona, il mio stesso nome, come a volte erroneamente tu temi, perché al contrario voi siete forti della mia stessa forza. È l'infuriare della tempesta che si approssima o che temete vicina, e dimenticate le parole di Gesù dirette proprio a te, mamma. Cosa temi? Piccolo uccellino impaurito che hai trovato rifugio nel mio cuore, non sai che io sono il potente, dico alle acque infuriate del mare in tempesta, chetatevi, e ritorna la bonaccia. Il martire nella sua sofferenza offre la medesima al padre e si fonde con la vittima divina in una implorazione costante. Unisciti anche tu, mamma, padre Raffaele. Non era questo il dono della mamma dolcissima che ti aveva fatto a Ferragosto? Uniti, attirerete a voi tante anime e la gioia prenderà possesso dei vostri cuori e la verità che noi stessi continuamente vi ricordiamo vi darà sempre più forza. Maria Santissima, vostra condottiera di vittoria in vittoria, vi conduce alla vittoria definitiva. Mamma, dalla morte nasce la vita. Gesù muore solo dopo 2 giorni, rinasce alla vita per la umanità intera e con quella sua morte ha distrutto la morte. Io ero morto e tu ti contorcevi in uno spasimo senza fine e solo dopo 2 giorni, quando ti apprestavi a seppellire il mio cadavere, hai sentito la mia voce che ti diceva: «Mamma, non pensarmi nel dolore perché il dolore è passato, ma pensami nella gloria». Anche tu, come la mamma dolcissima, ti contorcevi nelle doglie del parto, perché davi alla luce la mia anima santificata dalle sofferenze e pronta per irradiare sul mondo la luce di Dio. Mammuzza, non piangere. Sii forte anche tu della forza dei martiri, perché la vittoria è vicina. Roma, 15 ottobre 1997, ore 5:25. Nicola. Mamma, nel colloquio testimonianza tra te e padre Raffaele che avete registrato a Sabaudia, in effetti ero io che colloquiavo con lui, servendomi di te come strumento necessario e insostituibile. Lo scopo era doppio: attrarre alla mia sequela tutte le anime che fanno capo a padre Raffaele e nello stesso tempo confermare loro il legame insostituibile tra me, Nicola, e tu, mia madre. Luisa aveva a giusta ragione notato come il timbro della voce di padre Raffaele fosse inequivocabile, mentre quello della tua voce non era riconoscibile. In effetti, per quanto tuo figlio, il tono della mia voce non è il tuo, e questo sta a dimostrare che ero io che, servendomi di te, sostenevo il confronto serrato con padre Raffaele. Diverso quando tu parli a telefono con persone che vivono lontano e non ti conoscono, allora vengono confermate dalla mia presenza attraverso la tua voce. Vedi come noi agiamo servendoci di voi per realizzare il nostro progetto di amore? Sono segni che sfuggono alla vostra perspicacia, ahimè, troppo umana, ma che vi sarebbero di tanto aiuto nel cammino accidentato che siete costretti a percorrere. I richiami, gli avvertimenti, i rimproveri, la prudenza che continuamente siamo costretti a rivolgervi fanno parte di questi segni che, come cartelli segnaletici, vi indicano quale sia la giusta via per non perdervi strada facendo. Attenta, mamma, occhio vigile e non lasciarti prendere dal sonno. Roma, 18 ottobre 1997, ore 4:50. Nicola, Mamma, l'attacco alla tua fede da parte di un nemico crudele è stato fortissimo. L'avevi superato nei riguardi di Filippo perché troppo evidente e scoperto, ma hai tremato nei riguardi di Elena. Ma la mamma celeste che ti ha legato a sé attraverso me, Nicola, è corsa in tuo aiuto e ti abbiamo stretto al nostro cuore con amore compassionevole, conoscendo cosa sia soffrire a causa delle persone che più amiamo. È stato proprio il ricordo della guarigione di Filippo che ti ha dato la certezza che niente è impossibile a Dio e che solo la sua parola è verità assoluta, e questo anche nei riguardi di Elena. Adesso, mamma, ti voglio illuminare sulle prove inconfutabili che la scienza di oggi fornisce all'uomo attraverso la sacra sindone. Ti avevo fatto presente con un messaggio di qualche tempo addietro come l'immagine di Gesù della sacra sindone non ritraesse la figura di una persona morta, ma di una persona più che mai viva. Tu l'avevi riconosciuta perché impresso era rimasto nel tuo spirito il ricordo di Gesù, che nel lontano 1937 era accanto al tuo letto di ammalata nella sua realtà di uomo Dio. In quel messaggio ti avevo spiegato il legame tra il Cristo ed il lenzuolo che lo ricopriva nel momento in cui era stato calato nel sepolcro. Oggi hai davanti a te la successione delle immagini che attraverso quei sofisticati strumenti di cui si sono serviti gli studiosi della Sacra Sindone ti testimoniano come Gesù calato nel sepolcro imbalsamato e stretto da bende fosse il cadavere di un morto. La foto successiva accenna ad un passaggio dalla morte alla vita, mentre la terza esplode in tutta la sua potenza di risorto. Tutto ciò, mamma, non pensare che sia avvenuto in un lasso di tempo più o meno lungo, ma in un attimo. Gli strumenti hanno registrato la successione dei movimenti, così come quando te li mostrano al rallentatore nelle partite di calcio. Ottobre 1997, ore 4:28. Nicola. Mamma, padre Raffaele ieri sera ti diceva come fosse soggetto ad incubi durante il sonno che gli impediscono quel riposo sereno e distensivo. Sogni agitati in cui lotta, dove a volte vince, a volte soccombe. Mamma, sono i famosi attacchi notturni in cui, pur non essendo responsabili perché non interviene la libertà di scelta della nostra volontà, ci causano turbamento rivelandoci pericoli in agguato. In padre Raffaele, la parte più vulnerabile è il suo corpo e il nemico l'attacca per fiaccarne lo spirito. Il martire, attraverso un'implorazione che arriva allo spasimo, riesce a vincere le forze del male che lo tallonano, ma anche quella tensione dello spirito così abnorme si ripercuote ancora una volta sul suo corpo e lo fiacca maggiormente. È un circolo chiuso? No, mamma. Se padre Raffaele riesce a tavola, con una rinuncia direi a volte eroica, a rispettare la dieta che i medici gli impongono, trasformerebbe la medesima in mezzo di santificazione e ogni piccola rinuncia si trasformerebbe in atto di amore e quindi in autentica vittoria. Noi amiamo padre Raffaele e in maniera particolare io, Nicola, posto dalla mamma celeste a sua protezione, ma anche lui ci deve aiutare. Adesso, mamma, ti parlerò di Carmen affinché dai messaggi a Giacomo possa anche lei approfondire la conoscenza del nemico con cui deve lottare. Attraverso i messaggi che ti ho spinto a leggere, che riguardavano Giacomo, ti ho portato a riflettere su Carmen, che come Giacomo ha più o meno gli stessi doni di terapeuta. Anche lui esercitava con spirito umanitario senza desiderio di lucro, anche lui pregava molto ed era un fervente praticante, anche lui aveva il dono di liberare. Dove allora ha sbagliato tanto da esserne distrutto? La presunzione di conoscere abbastanza il nemico. Presunzione che lo portava ad avvertirne la presenza reale nelle anime, a vederne l'opera di disturbo, a volte di distruzione, ma a non scorgere l'opera potente della grazia che in quelle anime agiva da dirompente, a volte proprio a loro insaputa. Mettendo in evidenza la presenza del nemico in un'anima, non la rendeva più forte, ma spostava l'asse di attrazione su quel pericolo che la paura ingigantiva, non perché non fosse un pericolo reale, ma perché metteva in ombra le risorse che Dio Padre donava a quell'anima perché fosse lei vincitrice. Anche Carmen conosce perfettamente l'origine di tutta la sua sofferenza, perché l'ha vissuta sulla sua pelle con le sue gravidanze non portate a termine e la morte del suo bambino. L'ha vissuta assieme a Luigi, suo marito. Lei sente questi attacchi terribili e fugge perché la sua sofferenza è grande, ma così facendo si rende sempre più schiava del suo acerrimo nemico. È questa liberazione che io, Nicola, desidero darle, altrimenti la paura le impedisce quella cooperazione assolutamente indispensabile perché possiamo realizzare in lei il nostro disegno d'amore ed allietare la loro vita con un altro figlio. Come realizzarla? Una unione più intima con Gesù e Eucaristia, fonte vita che genera amore. Il lavoro frutto di carismi particolari che sono doni preziosi che Gesù ti dona non siano di impedimento per realizzare questa unione. Ti sentirai solo allora più forte e più protetta perché Gesù in te sarà la tua vera forza e non scapperai più quando le forze avverse ti talloneranno perché sarà Gesù stesso la tua forza. Io, Nicola, vi sarò più che mai vicino e non perdete tempo, perché anche il tempo è un dono di Dio.